torniamo a parlare di NATO, di riarmo, di duplice utilizzo delle tecnologie, delle infrastrutture, cosiddetto dual use. Intanto possiamo partire da una domanda: che cosa tiene insieme i grandi fenomeni terrificanti della contemporaneità, dal genocidio di Gaza all'analisi automatizzata dell'intelligence militare applicata ai vari scenari bellici che coinvolgono l'Occidente con la O maiuscola, con la doppia V di West maiuscola, fino alla programmazione dei rastrellamenti di migranti negli Stati Uniti operati dall'ICE, alla progressiva catalogazione e profilazione dei nostri dati più intimi come quelli sanitari? La risposta è Palantir, la risposta è questo colosso privato della sorveglianza di cui parliamo in quasi tutte le puntate, o meglio, Palantir è la risposta più evidente, più semplice, più facile da riconoscere perché esplicita nel suo coinvolgimento e con una vocazione particolarmente egemonizzante di presa di controllo, di colonizzazione del governativo, dell'apparato governativo. Ma se andiamo a osservare in modo più approfondito, oltre alla superficie, praticamente tutto l'apparato tecno-industriale occidentale, da Google ad Amazon all'industria pesante tedesca, sia quello plasmato sia appunto sul capitalismo della sorveglianza, sia quello dell'automotive, a essersi progressivamente arruolato all'interno dell'apparato tecnomilitare, perché il militare si è sostanzialmente mimetizzato nel civile e si sta completamente sovrapponendo al quotidiano. Infatti, prima di tornare a parlare di Palantir, restando proprio su questo elemento, su come il militare agisca sul civile, un dato molto importante riguarda l'accordo della NATO recentemente arrivato in porto, l'accordo sul 5% del PIL per la difesa. Non entriamo su tutta la questione del servilismo, dell'egemonia statunitense, perché non lo dovremmo certo aver scoperto adesso, ecco, possiamo darlo per scontato quando si parla di NATO. Ma i due dati che mi sembra più importante sottolineare riguardano, da un lato, il ruolo più complesso, più profondo della NATO rispetto all'organizzazione della società, e dall'altro il ruolo di questo 1,5% che compone l'insieme del 5% del PIL, questo 5% scomposto in due portafogli, diciamo, l'1,5 per la messa in sicurezza cosiddetta dei sistemi nazionali e il 3,5% direttamente investito in ambito militare. Partendo dal primo aspetto, quello del ruolo della NATO, penso sia veramente importante sottolineare come in materia di pianificazione sul medio-lungo termine NATO sia uno dei soggetti, degli attori più rilevanti, nel senso che in materia di visione del mondo, in materia di linee guida in ambito non solo militare ma anche scientifico, industriale, repressivo e via dicendo, insomma, nella definizione delle azioni in termini di politica estera, di politica interna, di ricerca scientifica e via dicendo, NATO produce e influenza i piani decennali e ventennali degli stati che vi aderiscono. Non sto dicendo che su tutti i temi la NATO abbia lo stesso tipo di presa che ha dimostrato di avere in termini di percentuale, ad esempio, del PIL da destinare al militare, ma che si tratti di politiche repressive, come ad esempio la normalizzazione dei militari negli scenari di ordine pubblico, dei militari nelle strade, dei militari nella sicurezza urbana, teorizzata, pratica teorizzata nel documento NATO di Urban Operation 2020, questo studio redatto nel 2002, post Seattle, post G8, e oramai assolutamente verificabile nella sua applicazione normalizzata, appunto, o che si tratti delle indicazioni del gruppo di studi in materia di scienze e tecnologia, il NATO STO, Science and Technology Organization, NATO ha una visione appunto sul medio-lungo termine molto più articolata e molto più direttiva, proattiva di quelle di altre strutture nazionali o sovranazionali. Per esempio, nel suo ultimo rapporto Science and Technology Trends 2025-2045 vengono analizzati ambiti e proposte politiche da intraprendere su temi che vanno dall'intelligenza artificiale, tanto in ambito militare quanto in ambito civile, quanto in ambito mass mediatico o didattico educativo. Vengono stabilite linee guida sul controllo delle materie prime necessarie per il primato tecnologico, sulla biologia di sintesi, sul quantum computing, fino a esprimersi in modo davvero politico sulle disparità nelle regolamentazioni delle tecnologie dirompenti all'interno dei diversi paesi. Ad esempio, pur non venendo citato esplicitamente all'interno di questo rapporto sulle tendenze scientifiche e tecnologiche 2025-2045, l'AI Act europeo, nonostante sia molto blando, sembra dare decisamente fastidio agli Stati Uniti e quindi alla NATO. Quindi, già osservando il potere di pianificazione di un'alleanza militare come NATO, possiamo riconoscere come l'ambito bellico si diluisca in quasi ogni aspetto del civile. Ma se andiamo ancora più nello specifico, passiamo a quello che mi pare essere appunto un dettaglio molto sottovalutato di questo 5% destinato alla cosiddetta difesa. Infatti, come avrete letto, questo 5% di prodotto interno lordo da destinare al settore militare è stato scorporato in un 3,5% destinato ai sistemi d'arma, ai droni, alla logistica, all'addestramento, all'arruolamento, quindi all'aumento del numero dei militari, e voci in generale prettamente collegate al comparto bellico, mentre l'1,5% a spese definite non immediatamente militari. Proprio questo 1,5% potrebbe potenzialmente assumere un ruolo trasformativo centrale, soprattutto dal punto di vista del dual use, perché è sostanzialmente un incentivo a militarizzare diversi aspetti del civile. Vi leggo un piccolissimo estratto da un articoletto su Euronews. La quota restante, pari all'1,5% del PIL, è invece riservata a investimenti più fluidi, più diciamo spalmabili nel bilancio statale, ma altrettanto cruciali come infrastrutture civili, strade, ponti, porti, magazzini, in modo ovviamente come per il ponte sullo stretto, da renderli adatti al transito di carri armati, al rifornimento delle catene della logistica militare, via dicendo, e sistemi di sicurezza informatica volti a proteggere reti energetiche e comunicazioni strategiche. Questa distinzione però ha sollevato interrogativi su cosa possa essere effettivamente considerato spesa legata alla difesa e quali investimenti possano essere conteggiati nel bilancio militare. L'area dedicata all'1,5% del PIL è stata definita da alcuni esperti come una zona grigia soggetta a interpretazioni molto diverse da Stato a Stato. Ad esempio, il think tank tedesco Bertelsmann Stiftung ha messo in guardia contro il rischio di contabilità creativa, ovvero la possibilità che i Paesi membri utilizzino criteri opportunistici per far rientrare nella spesa militare anche investimenti civili o infrastrutturali che poco hanno a che vedere con la sicurezza e la difesa militare. Questo appunto un articoletto, un estratto da un articoletto su Euronews. Mentre la voce ufficiale della NATO, quindi dal sito NATO, ci dice un'altra cosa: rappresenteranno fino all'1,5% del PIL annuo, tra l'altro per proteggere le infrastrutture critiche, difendere le reti, garantire la preparazione e la resilienza civile, innovare e rafforzare la base industriale della difesa. Sostanzialmente questo 1,5% del PIL nell'ottica dei paesi più cialtroni può servire a farci rientrare un po' di spese per arrivare a questo 5% complessivo, come sottolineavano i tedeschi, a questo 5% complessivo per il riarmo, mentre la NATO osserva come possa servire a plasmare in senso militare la società nel suo insieme. Probabilmente il risultato sarà nel mezzo, ci saranno investimenti giustificati all'interno di quest'ottica e ci saranno concretamente investimenti finalizzati a trasformare in militare, a caricare, diciamo, il software dell'utilizzo militare in diversi ambiti della nostra quotidianità. Diciamo che è evidente un fortissimo impulso verso lo sviluppo di tecnologie e di infrastrutture dual use e di investimento in tutto il settore della sorveglianza, del controllo sociale, del monitoraggio dei territori, del monitoraggio delle condotte e via dicendo. Questa è la messa in sicurezza. Un ambito forse ancora più subdolo del 3,5% del PIL destinato esplicitamente ad armi, droni militari, perché questa diluizione nel civile trasforma irreversibilmente in chiave bellica gli spazi della quotidianità.